Capitolo 15. Aquileia e Grado. La ferrovia era stata proprio una grande invenzione. Geniale! Poter prendere il treno da Cormons e andare al mare sembrava impossibile per il barone Locatelli. Era metà luglio. Si trovava in villeggiatura ad Angoris, con la famiglia allargata, alcune sorelle e i cognati, numerosi nipoti più o meno grandi, tutti godevano dell'amenità della vita agreste. La vendemmia si avvicinava e l'occasione per una settimana di riposo era giunta quasi inaspettata. L'invito alla solenne inaugurazione della linea ferroviaria Cervignano-Aquileia-Pontile per Grado, 16 luglio 1910.
Partiremo da Cormons. Andremo a Monfalcone e da lì a Cervignano.
Comunicò felice alla moglie l'itinerario del seppur breve viaggio.
Tutto con il treno. Dobbiamo adeguarci ai tempi. Anche i miei vini e le ciliegie del Coglio oramai si vendono attraverso la strada ferrata.
I più contenti dell'idea furono i nipotini. Anche se lo zio Giorgio aveva immaginato una settimana di totale riposo, l'entusiasmo del piccolo Michele Caiselli, nato proprio ad Angoris 9 anni prima, lo convinse.
Se la mamma è d'accordo, puoi venire con noi.
La sorella Cecilia acconsentì e rimase in campagna. Le figlie e gli altri parenti capirono che non era il caso di alzare la mano per farsi invitare. In pochi giorni tutto fu approntato. La servitù preparò i pesanti bagagli, 2 bauli pieni di vestiti leggeri, adatti alla spiaggia di Grado. Per ridurre l'ingombro, nelle 3 cappelliere della baronessa Maria infilarono anche il berretto da sole del bimbo, un buffo costume da bagno a righe e qualche suo giocattolo in legno. Un contadino che badava alla casa di Aquileia ricevette l'avviso dal parroco della basilica e corse a spolverare e preparare l'accoglienza. Il barone, la baronessa e il piccolo conte si sarebbero fermati lì una notte o due al ritorno. A Grado avrebbero invece alloggiato dall'amico Marchesini nell'omonima villa che si affacciava sulla passeggiata a mare. Alla partenza del barone d'Angoris ci furono grandi saluti, abbracci e richieste di cartoline. Sembrava un distacco penoso, ma in realtà, appena la carrozza sparì dalla vista di chi guardava dal piano più alto della villa, il sorriso spuntò sui volti di tutti. Finalmente, le varie sorelle e figlie poterono stare vestite scollate e i cognati stapparono qualche bottiglia della riserva. Piccolit 1898, Bordeaux 1887, Tokayer 1905. Altrettanto si divertiva il piccolo Michele con gli zii. Aveva con sé un modellino di locomotiva che confrontava con quelle grandi e fumose che incontrò a Cormons, poi a Monfalcone e quindi a Cervignano. L'accoglienza lo intimidì e allo stesso tempo lo rese orgoglioso. Allo zio, che era podestà di Cormons, era riservato un posto d'onore. La zia apparteneva alla stirpe dei Bus Waldeck. Il fratello era aiutante di campo dell'erede del trono. Un cugino vice governatore della Boemia. Un terzo era attendente dell'arciduca Eugenio. Erano tutti ossequiosi anche con lui, che accennava degli inchini. Finalmente arrivarono i cugini Strassoldo a salutare e a metterlo a suo agio. Discorsi, bandiere, medaglie che scintillavano sui petti dei funzionari statali, l'inno suonato dalla banda e finalmente uno sbuffo di vapore fece partire il piccolo convoglio. Mezz'ora solamente e furono a Belvedere. I progetti iniziali degli ingegneri Giulio Dreossi e Giacomo Antonelli prevedevano che la ferrovia si sarebbe dovuta estendere fino a Grado con la costruzione di un binario su un terrapieno, ma non fu realizzato. Il collegamento era assicurato da 3 grossi motoscafi e da 4 vaporetti della società di navigazione NIB. Trasportavano passeggeri, bagagli, merci e posta sul tratto Grado Belvedere e Grado Aquileia e viceversa, completando così la tratta ferroviaria. Gli aquileiesi tentarono inutilmente di far loro concorrenza con il vaporino Elvira, il quale, dopo qualche viaggio, per un'avaria, dovette restare in porto. Ad aspettare la comitiva dell'Imperial Regia Autorità, il nuovo podestà di Grado, Domenico Marchesini. Conosceva bene i locatelli, essendo stato medico condotto e consigliere comunale a Cormons. Inoltre, nel 1884 aveva sposato in seconde nozze la cormonese Amalia de Colombicchio. Andato in pensione, il richiamo della laguna era stato forte. Il fratello Giacomo era stato podestà dell'isola, carica che avevano ricoperto ambedue i nonni. Nel 1909 toccò a lui, al cosiddetto Homo Grando. Dopo una suggestiva navigata fra casoni e mote, con folaghe e marusini che si alzavano in volo spaventati, si giunse nel porto Mandracchio. Alcuni servi di piazza si occuparono dei bagagli. Una passeggiata fra le calli del centro storico stupirono il piccolo Michele. Alizia, invece, sembrava di passeggiare a Venezia. Le giornate erano calde e la bellissima vista che si godeva da Villa Marchesini verso Trieste e l'Istria resero la permanenza una vera gita di piacere. Passeggiate sulla spiaggia, visite ai baroni bianchi, cene a Villa Erica. Una vita mondana inusuale, cui si abituarono subito. La piccola selvaggina, da piuma e da pelo, padroneggiava il menù. Qualche piatto boemo o ungherese lo insaporiva. I vini erano eccellenti e il barone fu felice di vedere le sue etichette di ribolla e di Riesling in un ristorante. Chiamò il cameriere e le fece portare al tavolo vicino, dove pranzavano il principe Esterhazy e il pittore viennese Hohenthaler. Dopo una settimana dilettevole, senza alcuna abbronzatura che non si confaceva alle persone da bene, si congedarono con una leggera malinconia. Maria e Giorgio Locatelli non erano ancora diventati nonni e la compagnia di Michele li aveva proprio divertiti. Anche il podestà decise di recarsi con loro ad Aquileia. Al ritorno presero il treno dal pontile e in un quarto d'ora furono nell'antica città romana. Scesero e 2 improvvisati facchini scaricarono i baguette, mentre un calesse caricò i 4 portandoli a destinazione. Alcuni decenni prima, il defunto barone Michele aveva acquistato un fabbricato in piazza Capitolo che in parte era stato distrutto da un incendio che aveva attaccato il fieno. Era avvenuto il 19 novembre 1878 e solo grazie alla prontezza dei pompieri del barone Ritter e dal concorso degli abitanti si evitò il peggio. La cronaca scrisse: la causa di questo disastro è la pericolosa usanza di fumare dei fanciulli, usanza che le autorità e specialmente i genitori dovrebbero impedire.
Certo, un'usanza che fa male alla salute di questi ragazzi,
gridò il dottor Marchesini guardando negli occhi il giovinetto.
Sì, parole sante, caro nipotino,
gli fece eco Giorgio Locatelli, continuando a raccontare la storia, mentre teneva ancora in mano i giornali di 30 anni prima.
Mio padre aveva comprato dai signori Blason un terreno, che prima era di Antonio Doto, detto Braida al Muro Forat, per la vicinanza dell'antico castello d'acqua. Molte antiche lapidi romane provengono dagli scavi effettuati in quell'area, sita presso la via Annia. compreso il Palazzo dei Cesari, compresi i 5 grandiosi medaglioni di Giove, Giunone, Venere, Mercurio e Vulcano, custoditi nel Museo Cassis. Domani andiamo a visitarlo.
Marchesini si fermò a pranzo. Un pasto frugale, ma impreziosito, dai vini che provenivano dai tanti vignali del barone. Angoris, Borgnano, Medana e persino da Schönpass. Salutato il loro ospite, i tre passarono la notte nell'unica parte della casa che era abitabile. Michele sognò quel che aveva sentito raccontare e che aveva solleticato la sua puerile fantasia. Prima di addormentarsi, aveva sfogliato e leggiucchiato qua e là il libretto scritto da Vincenzo Zandonati, farmacista del posto. Guida storica dell'antica Aquileia.
Il muro Forat. Null'altro era quel muro gemino che serviva da acquedotto proveniente da Aiello, scaricante entro le mura in un serbatoio o castello, dal quale l'acqua ramificava in vari punti della città per mezzo di alcuni forami, dai quali ne trasse il nome di muro forato o moforato.
Le parole friulane, miste a nomi latini e longobardi, crearono nel bimbo un'immagine esotica di ciò che lo aspettava. L'indomani fu il primo a svegliarsi, eccitato dall'idea di visitare la basilica e il museo. Accompagnati dal giovane barone Ritter, si avviarono lasciando la zia a casa, intenta a far rimettere tutto in ordine nei bauli e nelle cappelliere da una servetta che occasionalmente prestava alcuni lavori nella cittadina patriarcale. Visitarono la basilica, il campanile, ammirando i mosaici. La maggior parte dei cippi presenti nell'antico battistero, fra cui il greco che ricorda il console Servilio Fabiano, provengono dai suoi terreni, illustri signor barone, disse il plevan. Entrati nell'orto lapidario, Locatelli raccontò, rivolgendosi al nipotino:
alcuni scavi erano stati fatti nel terreno di Antonio Stabile, amico d'infanzia di Alessandro De Claricini, marito di mia zia Cecilia. Cecilia, come tua mamma.
Questi avevano rivelato le tre epoche di costruzione. Tre, infatti, erano le stratificazioni. La prima solo di mattoni, la seconda di pietra e cotto e la terza di rottami di ogni sorte, di colonne, capitelli, marmi mischiati a residui. Raccolte a cui avevano contribuito tanti appassionati, amici di famiglia, fra cui il dottor Cumano e gli strassoldo della linea Johannis. Dopo alcune ore tornarono in piazza Capitolo. La zia era ansiosa di andare dalle figlie, ma il marito voleva assaggiare il rinomato refosco di Aquileia, campagna fertilissima e feracissima di ottimo vino. Così diceva un oste, ricordando che un sacerdote, arrivato storpio a causa di dolori articolari, guarì. In effetti lo scrisse Antonio Zanon, trovandosi ad Aquileia nel 1752, a proposito dell'amico Bragolini.
Io credeva lui morto. Rimasi sorpreso vedendolo non solo quasi raddrizzato, ma di colore vermiglio. E non potei dissimulare la mia sorpresa, vedendolo si ben rimesso e cambiato, per così dire, di temperamento. Bevve largamente di quel prezioso vino, per cui si ritrovò così bene e libero di quei malori in cui era abituato, che prese deliberazione di fermarvisi. Né dopo 14 anni si era mai più partito, avendo sempre goduto perfetta salute, che tutta tutta riconosceva dalla qualità di quei vini.
Aveva appena 56 anni, Giorgio Locatelli, ma ne beve un bel po'. Quasi fosse un nettare taumaturgico, una medicina precauzionale quel refosco, e pensava fra sé che qualche vigna avrebbe potuto piantarla anche lì. Saliti sul Calesse, arrivarono al treno per dirigersi a Cervignano e giungere in serata nella casa di campagna. Durante il viaggio, Michele era felice di aver conosciuto l'antica capitale della decima Regio Augustea. La zia sonnecchiava e lo zio si accorse di aver tenuto nella giacca di lino le cartoline che avrebbe dovuto spedire da Grado.
Accipicchia,
pensò.
Domani le infilo in una busta, assieme a quella nostra con la scritta «Un saluto da Cormons, Villa Locatelli, Langoris». Mando tutto a Marchesini che le porti all'ufficio postale di Grado. Chi le sente se no le mie figlie?
Quella notte, il piccolo Caiselli, dopo aver raccontato tutto o quasi, e forse anche di più, alla mamma, sognò l'imperatore Augusto. Allo zio, fra le braccia di Morfeo, apparve il re Fosco, agghindato però come Bacco che viveva nel castello di Langoris. Capitolo 16. Re, imperatori, capi di Stato. Carlotta ricordava ancora con emozione la descrizione fatta ne Il mio piccolo mondo perduto, memorie biografiche del senatore Raffaele Paolucci, eletto a Palazzo Madama nel 1953, della visita inaspettata di Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Era scoppiato il colera tra le truppe italiane e mieteva molte vittime.
Noi eravamo destinati a Langoris ed andavamo ad occupare una grande villa di un barone austriaco, ufficiale di cavalleria dell'esercito imperiale e reale, per impiantare colà un lazzaretto di colerosi. Nelle stanze al pian terreno vennero messi tanti pagliericci molto ravvicinati, lasciando appena il passaggio per il medico e l'infermiere. Un giorno dei primi di settembre 1915 vidi dalle finestre del pian terreno una grossa automobile ferma vicino al cancello della villa, probabilmente uno dei soliti generali. Ma questa volta vedi alcuni alti ufficiali entrare nel giardino e dirigersi veramente verso la villa. Mi feci avanti. Era il re. Non avevo il berretto ed il lungo camice bianco mi copriva a divisa i galloni. E Sua Maestà credette che io fossi un ufficiale. Mi tese la mano, chiamandomi tenente. Mi domandò notizie di ciascuno dei ricoverati presso i cui pagliericci sostava amorevolmente, parlando anche con loro se erano in grado di rispondere. Né il maggiore Basili, sopraggiunto in gran fretta, né io avemmo il coraggio di smentire il re. E quindi passai quel giorno per ufficiale. Il che era verosimile, date le spiegazioni di ordine medico che io fornivo a Sua Maestà. Era la prima volta che vedevo da vicino il re. Lo avevo visto altre volte per le strade di Roma o in qualche pubblica manifestazione, ma molto da lontano. Mi parve semplice, buono, colto, al corrente di tutto, animato da un senso di profonda umanità, quasi paterna, verso i suoi soldati. Mentre il re continuava il giro accompagnato dal maggiore Basili, io rimasi sulla porta del reparto. E mi unì poi al seguito, quando a visita finita ci avviamo tutti verso il cancello. Qui era stato disposto il picchetto d'onore. Sua Maestà, su nostro invito, strofinò le sue scarpe su un grosso tappeto di paglia imbevuto di soluzione antisettica, porse la mano a tutti, me compreso, indi tolse i guanti, che gettò sul tappeto mentre uno dei suoi aiutanti gliene forniva un altro paio. La rossa automobile filò via per il grande viale alberato di Villa Langoris.
7 settembre 1915. Oltre mezzo secolo era trascorso, ma essere nuovamente lì, nel parco di Villa Locatelli, le fece tornare viva quell'emozione così ben descritta dal chirurgo militare e politico. Gli alberi erano più alti, la vegetazione era diversa, ma il cancello era lo stesso, anche se allontanato di una ventina di metri e fissato ad un nuovo muro di cinta per rendere il viale d'ingresso più lungo. L'immagine del re, che prima di risalire sulla vettura porse la mano a tutti nonostante il colera, le aveva riempito il cuore. Il re soldato si ricorderà di quel luogo negli anni a venire, quando darà il titolo maschile primogenito di conte di Angoris ai Miani il 20 febbraio 1942. E poi Umberto II, nel suo breve regno, il 26 maggio 1946, concesse di portarlo al solo Luigi, che era il più giovane, dopo che il fratello glielo lasciò con apposita refuta. All'inizio della visita a Langoris, nel novembre 1968, campeggiava una foto recentissima del cavalier Locatelli, che accompagnava il presidente Giuseppe Saragat a visitare la sua industria. Un altro capo di Stato? Quante fotografie di sovrani ci sarebbero se fossero esistite già secoli fa? Esclamò guardando i nipoti che annuivano senza capire. Ma intervenne la guida, che in qualche modo chiarì, narrando i numerosi legami tra re e Angoris, tra imperatori e Locatelli. Secondo un libro di araldica, pare che nell'anno 1123 l'imperatore Federico II infeudò ad Alberto Locatelli, signore di Locatello, col titolo di barone. Sicuramente, già nel lontano 1569, l'imperatore concesse loro uno stemma, con diploma dato a Graz il 17 dicembre. Lo stemma venne poi riconosciuto da Ferdinando II nel 1615. Il terzo diploma fu rilasciato da Ferdinando III nel 1634 al figlio Giovanni. A difendere la Casa d'Austria con la penna e con le ambascerie troviamo il gradiscano Ortensio Locatelli, che venne incaricato di assistere alle trattative per allontanare gli uscocchi da Segna in Dalmazia. Pubblicò i diritti di Casa d'Austria nel Patriarcato d'Aquileia e suo capitolo nel 1621, che servì a Ferdinando II, ma anche al neo eletto Papa Gregorio XV, per dirimere alcune giuste pretese che ha la Casa d'Austria sopra il dominio del Patriarcato d'Aquileia, le ragioni di Cesare. Ma a distinguersi e a conoscere personalmente altri sovrani sarà il cugino di quest'ultimo, Locatello de Locatelli, eroe sui campi di battaglia della Guerra dei Trent'anni, che l'imperatore gratificò con il titolo di barone e i ben noti 300 campi. Ne aveva chiesti 1000, ma erano troppi, seppur definiti da lui deserti e incolti. Correva l'anno 1647.
Per i quali meriti distinti, l'augusto monarca Ferdinando III iterate volte lo onorò col titolo di eroe fortissimo e lo innalzò assieme col fratello Antonio al grado di barone del Sacro Romano Impero.
Il nuovo proprietario, Giulio Locatelli, era nato a Pordenone e la Serenissima gli piaceva di più. Sentendo la guida, aggiunse con fermezza mista d'ironia:
anche il doge ebbe a cuore i Locatelli. Il Bergamasco era sotto il dominio della Repubblica di Venezia.
Bastarono queste poche parole ad accendere il Cicerone.
In verità, Venezia, una famiglia Locatelli, la troviamo iscritta al rango di cittadini nel 1636. A Bergamo dei Locatelli furono ascritti al Maggior Consiglio nel 1699. Poi il Senato Veneto nel 1726.
Qualcuno sbadigliava, altri osservavano i dipinti e il mobilio. Una console in stile impero, con fregi in bronzo dorato, fecero pensare al Grande Corso. L'epopea di Napoleone Bonaparte arrivò anche nel Goriziano. E come si legge nel bollettino delle leggi del Regno d'Italia, il 17 marzo 1813 il viceré Eugenio di Beauharnais nominò nel Consiglio Comunale di Cormons Locatelli Francesco e Locatelli Giorgio. La madre di quest'ultimo, Cecilia Locatelli, nata Turnhofer Valsassina, era dama della Croce Stellata per volontà di Maria Teresa d'Austria. Solo 3 anni prima, su commissione del suo mecenate Alvise Mocenigo, il cordovadese Antonio Domenico Locatelli disegnò e incise la sua prima opera, il ritratto di Napoleone con la sposa Maria Luisa d'Austria, omaggio per le fauste nozze celebrate in Saint-Cloud il 1 aprile dello stesso anno. Molto tempo dopo, nel 1875, un altro consigliere municipale, barone Locatelli, accolse Francesco Giuseppe. L'imperatore d'Austria-Ungheria aveva deciso di fermarsi a Cormons prima di recarsi a Venezia. La ferrovia meridionale era stata inaugurata 15 anni prima e da quel momento per il Coglio era diventata un'opportunità di crescita ed uno sbocco economico-commerciale per vendere vini, ciliegie, susini ed altri prodotti. Sua Maestà decise pertanto di sostare alcuni minuti alla stazione e il comune organizzò l'accoglienza. Carlotta lesse l'articolo dell'epoca esposto in bacheca. Già alle ore 6:30 del mattino del 5 aprile, la piccola stazione ferroviaria, stata addobbata per cura della meridionale con bandiere e piante, era gremita di gente. Vi si trovavano schierati in bell'ordine tutti gli scolari maschi e femmine di Cormons e dei circonvicini comuni di Medea e Chiopris, ognuno portando una banderuola bianca, rossa o giallo-nera. Sopra una tribuna, all'uopo eretta e guernita con molto buon gusto, avevano preso posto un buon numero d'eleganti signore e la banda della Società Artistico-Filarmonica, con alla testa il signor capitano distrettuale di Gradisca, Cavalier Gumer. S'erano riuniti tutti gli impiegati, il consiglio municipale, il clero e la direzione della Società Artistico-Filarmonica con la propria bandiera. All'esterno della stazione, una compatta massa di popolo attendeva con ansia l'arrivo di Sua Maestà. Ed era invero bello il vedere le numerosissime bandiere ornanti lo stabilimento meccanico industriale Falzari e De Ciglia, sito in prossimità alla stazione, nonché la casa Locatelli, il campanile del Duomo e quella colossale che sventolava sulle rovine del vecchio castello al monte di Cormons. Alle ore 7:15 il treno reale che conduceva il sovrano fu visto avvicinarsi alla stazione e subito la banda intonò l'inno dell'impero e fragorosi evviva proruppero da tutti i petti, evviva che non avevano più fine. Quando è entrato il treno in stazione, si vide Sua Maestà già uscita dalla carrozza stare in piedi sul predellino della stessa. Smontato fra gli armoniosi suoni dell'inno e gli interminabili evviva, l'imperatore fu ossequiato dal capitano distrettuale De Gumer, il quale presentò al sovrano la baronessa Locatelli, la cui figlioletta, non ancora quinquenne, accompagnata da 11 fanciulle di bianco vestite, gli offrì una magnifica corona di camelie bianche e rosse, da cui pendevano 2 bellissimi nastri di seta, su cui si leggeva in caratteri d'oro a Francesco Giuseppe I, imperatore, in segno di devota esultanza, i Cormonesi. Sua Maestà, visibilmente commossa, continua la cronaca, aggradita alle presente e degnossi manifestare alla suddetta signora la sua viva soddisfazione per l'accoglimento festevole che le veniva fatto al confine del suo impero. In seguito furono presentati i capi dell'autorità, il reverendo parroco decano, il clero, il direttore delle scuole Don Pietro Fabris, il podestà di Cormons, signoria Stua, i consiglieri municipali barone Locatelli, cavaliere De Peris e Bernardelli e il capitano in pensione e ciambellano signor barone de Rechbach, il presidente della società artistico-filarmonica signor Natale Osvaldo e il signor cavaliere Eugenio Tosi, ai quali tutti sua maestà diresse affabili parole informandosi con interesse dello stato della borgata, parlando alternativamente in tedesco e in italiano. In soli 8 minuti il sovrano lasciò a tutti una grande emozione, pari a quella che 40 anni dopo il re d'Italia avrebbe provocato in tutti coloro che erano al lazzaretto di Longoris. La giornata terminò con vini di Angoris e brindisi. Un altro ritaglio dell'Eco del Littorale di domenica 17 settembre 1882, conservato in un fascicolo, un articolo dal titolo roboante. Sua maestà l'imperatore, nella provincia e nella città di Gorizia, dal predil a Gorizia.
A Tarvis si presentò a sua maestà una bianca schiera di fanciulle della Valle del Gail, e a quella che parlò a nome di tutte, sua maestà diede uno zecchino per ciascuna delle compagne, quale ricordo di quel giorno. Sua maestà, partita da Tarvis verso l'una del pomeriggio di lunedì, arrivando al confine tra la Carinzia e il litorale, venne ossequiata dal luogotenente barone De Pretis e dal capitano distrettuale, il consigliere Schermel, dai consiglieri intimi conti Carlo e Francesco Coronini, dai ciambellani principe Federico Hohenlohe, conti Ernesto e Clemente Coronini, Attems, Cesare Strassoldo e barone Locatelli. Ivi era eretto, a cura della giunta provinciale, un arco trionfale. Indescrivibile il giubilo della popolazione.
In passato i pontefici viaggiavano di rado, perciò nell'estate del 1877 le due sorelle, Cecilia, sposata a Claricini, e Valburga, sposata del Mestri, mentre villeggiavano nella casa di campagna della loro infanzia, decisero di recarsi a Roma. Chiesero udienza a Pio IX e ottenuta, si recarono a Roma accompagnate dal dottor Fabris. Il 3 agosto 1877, tornate nel loro albergo nell'Urbe, così scrisse Cecilia: «Il nostro scopo principale è stato raggiunto. Oggi all'una abbiamo baciato la mano al Santo Padre. Eravamo in 8 ammessi all'udienza. Ci collocarono in fila, Lavali la prima, io la seconda. Dopo un'attesa di circa 1 ora e un quarto, ecco comparire il Santo Padre, portato da 8 camerieri, vestiti in damasco rosso, seduto in poltrona e vestito di bianco. Deposto a terra, il Papa ci domandò di dove fossimo, forse del Tirolo? Noi, no, Santo Padre, siamo di Gorizia. Ci benedisse e ci porse la mano per il bacio. Benedisse pure alcune corone e crocette che avevamo portato con noi. Ho baciato con fervore quella mano 2 volte. Era così bella e bianca. Era un incanto il vedere il Santo Padre con quella cera, bianco e rosa in volto. Con quell'affabilità con cui ci diresse la parola e quel sorriso con cui ci lasciò. Commosse e contente, ritornammo a casa. Un imperatore del 500 è raffigurato nel monumento bronzeo che si erge in Largo San Luigi Scrosoppi, dinanzi al santuario di Rosa Mistica a Cormons. Una statua che ha alle spalle una storia movimentata che forse nessun'altra ha avuto, almeno nella nostra regione. Esiste pure una ricca rassegna fotografica e documentale che accompagna il visitatore in questo viaggio compiuto dal monumento, realizzato dallo scultore viennese Edmund Hoffmann e fuso alle fonderie artistiche di Vienna nel 1902. Documenti trovati in archivi pubblici accertano in modo chiaro e definitivo che la statua non è una copia del navigatore Cristoforo Colombo, come avevano insinuato fin dagli anni 30, teoria ripresa in periodi più recenti da fonti nazionaliste. Il monumento venne commissionato da un comitato presieduto dal podestà di Cormons, Giorgio Locatelli, con segretario il preposito capitolare Monsignor Luigi Faidutti, a testimonianza che la statua sarebbe stata eretta per volontà dell'intera contea per celebrare i 400 anni di appartenenza alla Casa d'Austria.
Il padre barone Michele Locatelli, ciambellano di corte di Sua Maestà l'Imperatore Francesco Giuseppe, fu il fautore presidente del Comitato per l'erezione della statua di Massimiliano I. Possidente ed uomo danaroso, era comandante della milizia di Cormons durante l'ultima guerra con l'Italia nel 1866. Ebbe la corona ferrea di terza classe e nel 1883 eletto podestà di Cormons e deputato alla Dieta di Gorizia.
Un legame solido, quello fra Cormons e gli Asburgo, che portò anche alla fondazione della Società Cormonese Austria nel 1899, dichiarò il barone Locatelli, all'epoca podestà.
Österreicher sind wir und Österreicher wollen wir bleiben.
Siamo austriaci e vogliamo rimanere austriaci. Davanti alla chiesa di Santa Caterina, il monumento di Massimiliano I testimonia l'antica appartenenza di questa terra. Il 26 luglio 1900, durante la seduta del Consiglio Comunale, il barone Michele, 1843-1900, propose che venisse eretto un monumento a perpetua ricordanza di questo faustissimo evento. Il podestà però morì 2 mesi dopo, poco prima della visita di Francesco Giuseppe a Gorizia, ed in sua vece il consigliere, dottor Marchesini, futuro podestà di grado dal 1909 al 1914, in rappresentanza di Cormons portò il saluto al sovrano, comunicando che
unanimamente il Consiglio Comunale aveva deliberato di erigere un monumento all'imperatore Massimiliano I, a perenne memoria della dedizione della principessa Conte di Gorizia alla Casa degli Asburgo.
Venne costituito un comitato presieduto da Giorgio Locatelli, 1864-1919, che nel frattempo era subentrato al padre come primo cittadino, e venne fatta pubblica sottoscrizione raccogliendo 18.359 corone. Alla solenne inaugurazione, il 14 giugno 1903, partecipò la popolazione, il luogotenente di Trieste, Conte Goes, il capitano provinciale Paier de Monriva. La funzione religiosa fu tenuta dal principe arcivescovo assistito da Monsignor Faidutti. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la statua divenne per gli italiani il simbolo della conquista di Cormons. Vi si fecero fotografare i generali Cadorna, Cappello e Porro. La statua fu poi tolta. C'è chi voleva fonderla, chi venderla, ma la sovrintendenza si oppose sempre. Custodita al Museo di Palazzo Athems a Gorizia, appena nel 1981, è stata ricollocata al suo posto. Una guerra scoppiata a causa dell'attentato di Sarajevo. Quel giorno funesto, con l'arciduca ed erede al trono, Francesco Ferdinando, si trovava anche il barone Bus Waldeck, leggermente ferito dall'esplosione, che arrivò a Cormons il 1 luglio 1914 per assistere al matrimonio della nipote Locatelli. Quante storie, che intrecci! Anche i principi di Francia frequentarono Angoris e il palazzo in città, sapete? Disse Carlotta ai nipoti. si ricordava di Enrico V, erede al trono di Francia, conosciuto come il conte di Chambord. Anche la duchessa d'Aosta era una Orleans e proprio da un anno, dal 1967, la principessa di Borbone e Parma si era stabilita a Cormons, a Palazzo Locatelli. I vini che il neo conte di Angoris avevano prodotto erano ben conosciuti da Giacomo Enrico di Borbone Spagna, figlio di Alfonso XIII e cognato di Luigi Miani. Sentendo queste citazioni, la guida ricordò che i signori di Angoris conobbero un altro Borbone, il re di Napoli, Ferdinando IV.
In qualità di Gran Maestro dell'Ordine dei Nobili Cavalieri di Diana Cacciatrice, via mare approdò a Barcola nel 1790 per incontrare tutti i membri del sodalizio e poi proseguire con passatempi venatori nel territorio triestino e goriziano.
Camminando al piano terra della villa, nella sala da biliardo, ai visitatori cade lo sguardo su due oli su tela raffiguranti battaglie navali al largo di Malta. Le bandiere dell'Ordine di San Giovanni ci riportano ad una disputa antica. I cavalieri residenti in Friuli dovevano considerarsi sotto il priorato italiano o tedesco? Una disputa che coinvolse il Gran Maestro, il portoghese Manuel Pinto da Fonseca, un sovrano anch'egli. Fra il 1697 e il 1721 fu Vienna il luogo del dibattito. Poi un trentennio di silenzio fino al 7 marzo 1752, quando alcuni, Petazzi, Della Torre, De Terzi, Coronini e Strassoldo, decisero che la nobiltà di Gorizia e di Gradisca dovesse poter scegliere se essere admessa nell'una o nell'altra lingua, o priorato, o di Boemia o d'Italia. Alla conferenza intervenne anche Vincenzo Locatelli, in rappresentanza della nobiltà di Gradisca, cittadina vicina alla commenda di San Nicolò di Levata a Ruda. Il 30 giugno 1674 fu letta pubblicamente agli stati provinciali gradiscani la lettera del Gran Maestro di Malta, il quale assicura non esser seguita la esclusione di questi cavalieri dalla lingua boema. Un periodo che coinvolse un Locatelli gradiscano, Lorenzo Antonio, in due eventi successivi alla morte di due sovrani. Il 20 marzo 1717, morto l'ultimo principe Egenberg, anche Lorenzo Antonio viene incaricato di studiare le conseguenze dell'estinzione della famiglia. Così il 20 gennaio dell'anno seguente c'è la prima dieta sotto il governo dell'imperatore e Locatelli affianca i commissari imperiali per assistere et illuminarli. Due mesi dopo avrà l'incarico di organizzare i funerali della madre dell'imperatore, Eleonora Maddalena di Neuenburg, morta alla Hofburg, a Vienna. Un pranzo da re! Esclamarono tutti satolli dopo il buffet che era stato allestito nella trattoria della tenuta di Angoris sulla strada per Gradisca.
Com'è andata la vendemmia?
Chiese un avventore al nuovo enologo Zugliani.
Ah, questa è un'annata che ci darà vini pregiati, con i rossi adatti alla selvaggina.
Capitolo 17. La caccia. Zuppa di beccacce, uccelli allo spiedo, lepre alla cacciatora. Quante bontà! L'immaginazione di Carlotta viaggiava, la memoria gustativa era stimolata dal ricettario, ma le prede e i cacciatori, ahimè, erano altri durante quel conflitto. E i ruoli cambiavano di continuo. La biblioteca della villa le offriva la possibilità di calarsi in realtà romanzesche e di allontanarsi, di quando in quando, dalla tragica realtà. I fucili 91 usati dal Regio Esercito erano nuovi modelli, anche se risalivano alla fine del secolo precedente, 1891 appunto. Ma nel 600 c'erano i moschetti. Francesco Locatelli nutrì una passione particolare per la caccia alle armi, come risulta dalla descrizione dell'armeria. Qui si trovano ben 42 fucili e 13 paia di pistole, oltre ad altri ordigni, come ad esempio un ferro da pigliare animali. Tra i suoi libri preferiti vanno menzionati quelli riguardanti l'agricoltura e la vita di campagna, come anche diversi manuali sulla caccia, l'equitazione, la pesca. Il secondo genito, Carlo Antonio, dopo aver abbandonato gli studi, si lasciò andare ad una vita sregolata. Il 18 maggio, alla vigilia di Pentecoste del 1709, accadde un fatto che segnò per sempre la vita di questo figlio ribelle, allora 17enne. Rientrato da una caccia sul monte di Medea, offrì il pranzo a tutta la compagnia nella casa di suo padre a Borgnano, non distante da Angoris. Il giovane barone era già al ticcio quando, rientrato a Cormons, si fermò a cena in casa dell'amico e cacciatore Orazio Del Mestri. L'ospite testimonierà in seguito che
erano stati allegramente, di modo che detto signor barone Locatello Carlo Antonio era alterato dal vino. La sera, montati a cavallo, venimmo a Cormons in casa mia, ove feci restar meco a cena, il quale, smontato da cavallo, portò secco le pistole cavate dalle fonde, come solito, ed il lui servitore condusse a casa il cavallo. A cena bevette parimente d'avvantaggio, salterò col vino bevendo, sino a che, verso le 10 ore in circa di notte scura, si partì con aver prese le sue pistole al fianco, giacché non aveva il cavallo, ove ebbe l'incontro per cui è processato.
Rientrato a casa, ebbe infatti uno scontro con un tale Giacomo Slizza, che ferì mortalmente con una pistolettata. Dopo alcuni anni di carcere, si fece prete. Qualche decennio dopo, ultimata la casa di campagna in località Langoris, Locatelli commissionò probabilmente ad uno dei Lichterreiter le tele per impreziosirne i saloni. Non sono molto diverse da quelle fatte nel 1750 circa per Sigismondo d'Atems e tuttora nel palazzo, sede museale, in piazza De Amicis a Gorizia. Il passatempo venatorio era molto in voga fra la nobiltà e la grande tenuta bene si adattava a questa attività. Armi, pistole, archibugi erano nella disponibilità di tutti gli aristocratici. Fra i cavalieri della nobile società di Diana Cacciatrice, fondata a Gorizia nel 1779, figurano anche Giorgio e Giovanni Locatelli. Venti anni dopo, nella casa Cormons, Giacomo Locatelli aveva ben 7 schioppi e 4 paia di pistole. Il piano terra della villa è ricco di stampe raffiguranti scene venatorie, battute di caccia a cavallo. Alcune sono di chiara provenienza francese, chasse au chevril, altre raffigurano caccia a cavallo in stile britannico, fox hunting. Gorizia, 1875. Il conte di Chambord è tornato a Goris, le Saint-Denis de l'exil. Per le precarie condizioni della moglie, ha lasciato le fredde temperature della bassa Austria. Questa volta si stabilisce a Villa Bökemann, circondata da un parco che arriva fino al Panovitz. Il seminario, oggi università, ancora non c'era. C'è però la scuola agraria e il Colle Rafut, sede da un secolo del vivaio della società agraria, viti e vigneti sperimentali compresi. Villa Bökemann dispone anche di grandi stalle, per ospitare i cavalli provenienti dal castello di Froschdorf, indispensabili per andare a caccia. A novembre era morto a Vienna Francesco, suo cognato, l'ultimo duca di Modena, ed Enrico rimane in lutto per un anno. Poi si integra rapidamente nella vita goriziana, aprendo la sua casa e accettando molti inviti. La sua fama di cacciatore stimola le famiglie dell'aristocrazia e dell'alta borghesia ad invitarlo nelle loro tenute, ricche di intrattenimenti e di svaghi. Così facendo, vogliono compensare il più possibile la perdita delle belle cacce in Austria, come ricorda uno dei suoi biografi, René Monti de Rezé. Così a Gorizia, il principe cacciatore mantiene le sue abitudini venatorie che aveva coltivato all'Asenkirchen. Un giorno, all'alba, parte da Mossa, dalla villa dei baroni Codelli, un ramo dei Locatelli, con i suoi compagni di caccia verso la pianura. Da Valisella, ultima collinetta abitata del Coglio, i cacciatori che accompagnano il pretendente al trono di Francia si schierano e battono la campagna che si trova sotto, in direzione del piccolo villaggio di Corona. Alla periferia di questo paesetto sorge, come si vede ancora oggi, una fila di pini marittimi che ricorda il panorama romantico della campagna romana, alberi che raggiungono circa 15 metri di altezza ai margini del villaggio.
I contadini più anziani hanno sentito dai loro padri che un personaggio francese di alto rango si fermò spesso durante la caccia per riposare all'ombra di questi alberi,
le disse Madre Pia, la superiora delle suore della Provvidenza, una vecchia che portava la frutta ai soldati e alle croce rossine. Sentendo il discorso, si fermò a guardare Carlotta.
«Sì, ero bambina, era il Conte Frances. Ricordo di averlo visto che sotto questi pini si fermava con tutti i suoi compagni a mangiare e a far riposare i battitori prima di proseguire la battuta di caccia».
Alternando l'italiano al friulano, l'anziana, quasi senza denti, continuò.
«Agli era un cacciador indeat. Noi bambini non ci avvicinavamo, avevamo sentito raccontare delle streghe che qui sotto nei gorghi degli Udrio, presso Borgnano, furono viste lavare le loro biancherie all'usor di lune, al chiaro di luna».
Nature morte, sorvegliate anch'esse come i soldati dalle generose croce rossine, rimanevano intatte pernici, fagiani, lepri, caprioli e cinghiali, immortalati dai pittori locali, giacevano lì, raccontando di momenti meno cruenti, se non per la selvaggina. Le colline boscose che circondano in un anfiteatro la valle dell'Isonzo sono il luogo preferito da Enrico V. Stufo dei soliti piccioni selvatici, quella mattina si spinge verso ovest e raggiunge una tenuta ricca di vigneti, olivi, frutteti, boschi e seminativi, dove camosci e cervi erano abbondanti. Angoris. E anche qui che il conte di Chambord e i suoi compagni, provenienti da Gorizia, passavano spesso. Il barone produceva anche ottimi vini. Uno di questi lo chiamava vino rosso fino di Bordeaux, che a Enrico ricordava la Francia, anzi, la sua infanzia, essendo egli duca di Bordeaux sin dalla nascita. Era fatto con uve di Cabernet Sauvignon, varietà coltivata su scala piuttosto vasta nel Goriziano, la quale ad Angoris, come a Novali, dava ottimi prodotti che,
se non possono competere con la straordinaria finezza dei veri Bordeaux, sono pur sempre i vini neri da bottiglia più fini che abbiamo. I Cabernet Sauvignon del Goriziano, da noi analizzati, diedero dal 10,3% al 12,5% d'alcole
è dal 4,2 al 5,4% di acidità. Il Cabernet Sauvignon riesce benissimo sia per quantità che per qualità nelle parti più basse del collio, ove le marne ed i tasselli sono perfettamente decomposti e ricchi di ferro ed argilla. E riesce altrettanto bene pur nei terreni alluvionali e persino nelle ghiaie magre del Friuli. Anzi, in queste sembra riuscire meglio che nelle terre forti.
Si conserva ancora la foto di una carrozza con un tiro a quattro che da Angoris portava Chambord a Cormons alla fine delle sue giornate di caccia. Spesso infatti veniva accolto nel palazzo dei Locatelli nella piazza principale. La stessa dimora, oggi municipio cittadino, che ospitò dal 1967 al 1972 la principessa Margherita di Borbone Parma e suo fratello, Raimondo della Torre Tasso d'Aduino. Carlotta trovò un foglio in un cassetto con una didascalia, disegno della fine del XIX secolo di un'altra casa padronale dei baroni Locatelli, situata ad Angoris, vicino a Cormons, in una ricca area di svago. È così che la caccia ad Angoris, verso Monticello, Boatina, Borgnano, continua anche nell'Ottocento. Dopo la morte avvenuta a Gorizia nel 1836 dell'ultimo re di Francia, Carlo X, si stabiliscono nel capoluogo isontino i suoi figli, il duca d'Angoulême e il duca di Berry, nonché il figlio di questi, Enrico V, conte di Chambord, il principe cacciatore. Uno strano legame unisce le famiglie, poiché Carlo X, prima di morire, decide di essere sepolto alla Castagnevizza, nella cripta dei Della Torre, dove riposano anche i suoi figli e suo nipote con le rispettive mogli. E lì, nella chiesa della Castagnevizza, vicino al poggiuolo della cappelletta, c'è il sepolcro della famiglia Locatelli. Sul marmo è inciso
Andreas et Carolus fratres Locatelli, baronem de Eilenburg et Schönfeld, oxibi posterisque suis posuere monumentum anno domini 1682.
La caccia che passione, anche per Pirro de Hagenauer, marito di Carlotta Locatelli, che aveva sposato il 4 luglio 1914 da 24enne ufficiale dei Dragoni, poco dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando, con una coincidenza narrata dalla cronaca locale.
Il 1 luglio 1914, invece, arriva in città una delle automobili del seguito dell'arciduca, la vettura del barone Bos Waldeck, danneggiata dalla bomba del primo attentatore Cabrinovic. Bos Waldeck è cognato del podestà di Cormons, Giorgio De Locatelli, che ha sposato sua sorella Maria. Il barone è stato leggermente ferito dall'esplosione della bomba di Sarajevo, ma l'attenzione del cronista si concentra esclusivamente sulle condizioni della vettura, forata in ben 70 punti. Nei giorni successivi, Bos Waldeck prende parte alle nozze della nipote Carlotta, ma non risultano sue dichiarazioni alla stampa locale sui fatti di Sarajevo.
Negli anni 20 aderisce al fascismo, diventa un personaggio influente e ospiterà ad Angoris frequenti battute di caccia. Riserva che aveva un guardiacaccia fisso tutto l'anno. Alle battute prendevano parte molti invitati e notabili locali ed alle stesse assistevano anche vari spettatori sistemati sulla collinetta. I cacciatori aspettavano le prede, soprattutto lepri, sulla piana a ridosso della collinetta, dove partendo dai confini di Medea, Borgnano e del Versa, i coloni Montina, Pizzul e Russian, ed i figli degli stessi, ingaggiati per l'occasione quali battitori, le mandavano verso le doppiette spianate. Dopo l'esposizione delle prede cacciate, messe in bella mostra nello spiazzo antistante, c'era un grande pranzo nelle sale della villa, dove non mancava mai la pasta e fagioli con le cotiche e i piatti tipici della cucina austriaca. I fattori, invece, mangiavano in cucina. Il barone Pirro era un ottimo cavallerizzo. Aveva fatto il servizio militare nella cavalleria e dopo un incidente dovuto ad una caduta da cavallo non volle separarsi dal suo ultimo cavallo, un bellissimo puro sangue nero che rimase ad Angoris fino alla sua morte naturale. Era vicepresidente del Consiglio dell'Economia Corporativa e presidente del sindacato provinciale dei proprietari con beni affittati. Nella rivista venatoria ufficiale della Federazione Nazionale Fascista Cacciatori del 1936 si legge:
battute in perfetta schiera sono state effettuate nelle sezioni di Idria, Tolmino, nella riserva di Monespino, in quelle private del barone cavaliere Locatelli all'Angoris e del signor cavaliere Rizzatto Antonio Apocrai del Piro. Con tale offerta, risultato di 4 giorni di caccia, i cacciatori di Gorizia hanno ben meritato l'alto elogio delle autorità, che prendendo parte ad alcune battute, constatarono con quale e quanta passione i seguaci di San Uberto si siano adoperati per la sempre meglio riuscita.
Dal 1936 al 1945 regge l'Istituto Cerrutti di Villa Russitz a Capriva, rinomato anche per i vini, oltre che per l'attività benefica. Nel 1939 Pirro diventa vicepresidente della Cassa di Risparmio di Gorizia. Ormai però lui e la moglie avevano alienato la tenuta Max Orefice, che poco più di un anno dopo la vende ai Miani, altri appassionati dell'arte venatoria. Questi, ospitandolo nella loro tenuta, avevano regalato ad Ernest Hemingway un eccezionale fucile da caccia, acquistato da Angelini Bernardon a Trieste. Lo scrittore americano amava infatti dedicarsi alle battute venatorie nelle tenute dei Kechler sul Tagliamento, bevendo però vini del Coglio. Non pensava di certo ad abbandonare le doppiette quando scrisse «Addio alle armi».